Cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora buonasera a tutti voi, mi congratulo con voi che avete avuto la forza di uscire in questa sera fredda, dicembrina. Soprattutto mi congratulo con quelli che vengono da una regione diversa dalla Lombardia, quindi mancano i parrocchiani e sono quelli di fuori che ormai vengono come i re magi, insomma, venivano da oltre Po, sì. Bene, allora riprendiamo dopo una lunga parentesi i nostri incontri, perché è anche bene non lasciare perdere il nostro incontrarci, così disteso, sereno, passeremo quest'ora dalle 9 alle 10, salutando anche i numerosi che sono collegati a noi via radio. E quest'anno, come dicevo domenica in chiesa, abbiamo un po' di diventare discepoli del nostro Papa. Credo che avere un maestro come Ratzinger, come Benedetto XVI, sia un grosso dono, una grossa fortuna, perché oltre ad essere un uomo certamente intelligente, certamente uno degli studiosi di fama mondiale, da tutti riconosciuto, è anche persona saggia, persona pia, persona spirituale e soprattutto la provvidenza lo ha messo a reggere la barca della Chiesa, quindi chiunque sia il pastore, no, che di epoca in epoca la provvidenza sceglie, è quello è incaricato di essere Pietro, quindi di essere roccia della Chiesa. Noi siamo cattolici e quindi apparteniamo a quella schiera di coloro che non guardano alle simpatie o antipatie delle persone, ma guardano al ministero. Guardano al servizio che una persona è chiamata a dare, credo che sia l'atteggiamento più giusto da parte di noi discepoli del Signore, accogliere il Pietro che di epoca in epoca la provvidenza sceglie. E c'è da dire che negli ultimi decenni o negli ultimi due secoli la provvidenza ha scelto bene. Basta scorrere, no, in una rassegna i papi del secolo scorso e del secolo precedente per renderci conto, insomma, della provvidenzialità di queste figure. Bene, Benedetto XVI, noi percorreremo alcune tematiche del Papa, che sono tipicamente sue. Benedetto XVI viene da una vita sostanzialmente di insegnamento, accademica, con una parentesi abbastanza breve come arcivescovo di Monaco, messo lì da Papa Paolo VI, ma tutta la sua vita in fondo è passata nello studio, nell'insegnamento. Vastissima è la sua opera teologica, che viene oggi ripubblicata in un'edizione particolare, poi ne parleremo. Nasce, tanto per avere qualche piccola curiosità, nel 1927, così tutti i presenti sanno di essere più giovani del Papa qui in questa sala, frequenta, almeno quasi tutti, frequenta il seminario a Frisinga, una località vicino a Monaco, studia teologia a Monaco, a 24 anni, 1951, viene ordinato prete, presbitero dalla diocesi di Frisinga. Viene mandato circa un anno a fare il viceparroco, il coadiutore in una parrocchia della diocesi di Monaco, la parrocchia del Preziosissimo Sangue, a dare una mano a un parroco vecchietto che non ce la faceva più, e allora il giovane Ratzinger era stato mandato come aiuto in questa parrocchia. Ma dopo un anno viene chiamato nel suo seminario diocesano per insegnare teologia. Poi viene chiamato sempre più a incarichi più prestigiosi, chiamiamoli così, ordinario di teologia fondamentale all'Università di Bonn. Durante l'epoca del Concilio Vaticano II, che ricordo si è svolto dal 62 al 65 del secolo scorso, Bene, Ratzinger è stato scelto, allora era giovane insegnante, dal celebre cardinale di Colonia, il cardinale Frings, come suo consulente teologico personale. Erano diversi quelli di area tedesca, tra cui Ranner, allora ancora più famoso di Ratzinger, ma comunque Ratzinger è stato un perito conciliare tra i più ascoltati e tra i più efficienti in quegli anni. Poi all'inizio del concilio, 1962, viene nominato professore di dogmatica all'Università di Münster. Münster si trova a nord della Germania. Dopo 4 anni è stato trasferito a Tubinga, altra celebre università tedesca. Nel 69 poi accoglie l'invito a occupare la cattedra di teologia dogmatica all'Università di Ratisbona. E qui ci sta circa un decennio, il periodo più lungo, periodo più felice, anche nella sua autobiografia che Ratzinger ha scritto qualche anno fa, il periodo di Ratisbona, lui lo esalta come il periodo della calma, della tranquillità, dello studio, periodo della quiete. Aveva lasciato Tubinga dove c'era un periodo e una turbolenza di contestazione che non s'addiceva all'insegnamento della teologia, soprattutto allo studio. Poi nel 1978 viene nominato arcivescovo di Monaco, all'inizio degli anni 78, da Papa Paolo VI. Qualche mese dopo viene nominato cardinale dallo stesso Papa Paolo VI. Allora Ratzinger, a 52 anni, era il cardinale, insieme al cardinale Wojtyła, erano i cardinali più giovani del Sacro Collegio. Ratzinger aveva 52 anni, Wojtyła aveva 57-58 anni, erano i due giovani cardinali fatti tali da Papa Paolo VI, che di persone se ne intendeva. Poi nel 1981 Giovanni Paolo II lo nomina prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e qui, come sappiamo, svolge gran parte della sua attività come prefetto, ma anche come studioso. Continua le sue pubblicazioni, continuano i suoi studi, ma ovviamente da un pulpito tutto particolare, qual è il pulpito della Congregazione per la Dottrina della Fede. Pubblica dei celebri documenti, i primi anche i più poderosi, ma anche i più, per certi versi, contestati, no? Sono stati i documenti sulla teologia della liberazione, che allora era molto in voga, soprattutto nell'America Latina, ma aveva la teologia della liberazione anche fatto proseliti in Europa, e Ratzinger ha firmato 2 celebri documenti di grandissimo interesse, anche se pochissimi li conoscono, dove mostra il pro e il contro di questa teologia e distingue tra la vera teologia della liberazione, fondata nella Bibbia e nella tradizione della Chiesa, e una teologia falsificata della liberazione che affondava soprattutto nella filosofia e nella teoria marxista. Bene, dicevo, è in atto, edito in 7 lingue, l'edizione di tutte le opere teologiche di Ratzinger. È uscito il primo volume, che però è il numero 11 della collana, sono volumi di questa poderosità, e quindi questo è il primo, dove si raccolgono qui tutti gli scritti sulla liturgia. Ecco, ne usciranno 16, e questi 16 volumi raccoglieranno in maniera tematica tutte le sue opere che lui ha editato in ordine sparso. La più celebre, una delle primissime dopo le sue tesi di laurea, quella che ha avuto più fortuna e più traduzioni, è stata l'Introduzione al Cristianesimo, edito in Italia nel 1969, ed è stato veramente il volume che ha fatto conoscere allora il giovane professore Ratzinger un po' in tutta la Chiesa. Ecco, anche noi allora in seminario, ero ancora giovane seminarista, ma il volume di Ratzinger già era molto molto quotato, e Don Davide ha visto come l'ho ridotto quel volume, no? Molto sottolineato allora, molto 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 commentato da parte mia, ma ovviamente è un volume che è stato consigliato a molti anche come proprio introduzione al cristianesimo, come dice il titolo. Ecco. Perché il Papa ha scelto tra i 16 volumi di fare editare come primo il numero 11 e non il numero 1? Perché questo libro, il primo uscito, porta il numero 11, quindi è l'undicesimo volume della collana. Ecco, lui stesso, il Papa, spiega nella introduzione che lui ha voluto fare le ragioni. Entriamo direttamente nel tema di stasera, quindi mi permetto di leggere qualche stralcio di questa sua introduzione. Ecco, il Papa dice, prefazione al volume iniziale dei miei scritti. Ecco, il Concilio Vaticano II iniziò i suoi lavori con la discussione dello schema sulla Sacra Liturgia, che poi fu solennemente varato il 4 dicembre 1963. Si chiama Sacrosanctum Concilium, il primo documento del Vaticano II. Il fatto che il tema della liturgia, continua il Papa, si sia trovato proprio all'inizio dei lavori conciliari e che la Costituzione che ne tratta sia diventata il suo primo risultato fu piuttosto un caso. Papa Giovanni XXIII, aveva convocato l'Assemblea dei Vescovi nel desiderio, da tutti condiviso, di ribadire la presenza del cristianesimo e della Chiesa cattolica in un'epoca di profondi cambiamenti, ma senza proporle un programma ben determinato. E sappiamo che il Concilio è partito come una grande pentola in ebollizione, con dentro tanti ingredienti, dai fagioli all'insalata, ai pomodori, alle zucchine, c'era un po' di tutto. E ci è voluto veramente molto molto tempo per mettere ordine tra i tantissimi argomenti che arrivavano dagli episcopati delle varie nazioni. Mancava, scrive Ratzinger qui, una bussola per poter trovare la strada in questa abbondanza di proposte. Fra tutti i progetti, il testo sulla Sacra Liturgia sembrò quello meno controverso. Così esso apparve il più adatto a servire quasi come una specie di esercizio con cui i padri conciliari potessero apprendere i metodi del lavoro in concilio. Nessuno dei vescovi ha partecipato al concilio precedente, il Vaticano I, erano già tutti morti. Quindi era difficile anche trovare un metodo giusto di lavoro. Ciò che, visto appunto col senno di poi, potrebbe sembrare un caso, si rivela, guardando alla gerarchia dei temi, come la cosa anche intrinsecamente più giusta. Cominciando infatti con l'argomento della liturgia, si poneva inequivocabilmente in luce il primato di Dio, la priorità assoluta del tema Dio. Prima di tutto Dio. Questo ci dice l'iniziare con la liturgia. Là dove lo sguardo su Dio non è determinante, ogni altra cosa perde il suo orientamento. Le parole della regola benedettina, nil operi Dei preponatur, nulla si anteponga all'opera di Dio, che poi è l'ufficio delle ore, la cosiddetta liturgia delle ore. Bene, le parole della regola benedettina valgono in modo specifico per il monachesimo, ma nell'ordine delle priorità hanno valore anche per la vita della Chiesa. È forse utile ricordare che nella parola ortodossia, la seconda metà della parola, doxa, ortodossia, no? Non significa opinione, ma gloria. Allora non si tratta dell'opinione giusta su Dio, ma del modo giusto di dare gloria a Dio, di rispondere a Lui. Questa infatti è la domanda fondamentale dell'uomo, che comincia a capire se stesso nel modo giusto. In che modo devo pormi davanti a Dio? Ecco che il giusto apprendimento dell'adorazione diventa il dono principale che ci viene dalla fede. Quando, dopo qualche esitazione, ho deciso di accettare il progetto di una edizione di tutte le mie opere, questa che abbiamo in mano, avevo ben chiaro che doveva valere l'ordine delle priorità seguito dal Concilio Vaticano II e che quindi all'inizio doveva esserci il volume con i miei scritti sulla liturgia. La liturgia della Chiesa è stata per me fin dall'infanzia la realtà centrale della mia vita. Questo ci fa pensare già, è fin dall'infanzia, i nostri ragazzi fin dall'infanzia che cosa hanno? Punto di domanda. E alla scuola teologica di maestri come Schmaus, Söngen e Guardini, grandi nomi del Novecento, è diventata anche il centro del mio impegno teologico. La materia che scelsi fu la teologia fondamentale, perché prima di tutto volevo andare al fondo della domanda: ma perché noi crediamo? Ma in questa domanda fin dall'inizio era compresa l'altra domanda, quella della giusta risposta da dare a Dio, e quindi la domanda circa il culto divino. E a partire da qui vanno compresi tutti i miei lavori sulla liturgia, che lui ha fatto in anni diversificati, ma che adesso sono stati raccolti in questo primo volume editato, pochi mesi fa è uscito. Il mio obiettivo non erano i problemi specifici della scienza liturgica, di cui non sono di per sé competente, ma sempre l'ancoraggio della liturgia all'atto fondamentale della nostra fede. Questo volume raccoglie tutti i miei lavori di piccola e media grandezza, con i quali nel corso degli anni e in diverse occasioni ho preso posizione su questioni liturgiche. Infine, dopo tutti i contributi nati in questo modo, mi sono sentito spinto a presentare una visione d'insieme che è stata pubblicata nell'anno giubilare 2000 con il titolo «Lo spirito della liturgia, una introduzione». Poi spiega in questo volumetto che il titolo che lui ha messo è identico a un altro volumetto di Romano Guardini, altro teologo italo-tedesco di Verona, ma trapiantato in Germania da bambino, possiamo dire, e anche per Guardini l'interesse liturgico è stato prioritario. Purtroppo, aggiunge il Papa, e qui si tira fuori un sassolino anche lui dalle scarpe, quasi tutte le recensioni si sono focalizzate su un unico capitolo, l'altare e l'orientamento della preghiera nella liturgia. I lettori delle recensioni alla fine hanno dovuto dedurne che l'intera opera trattasse unicamente dell'orientamento nella celebrazione. E il suo contenuto sarebbe stato quello di volere reintrodurre la celebrazione della messa con le spalle rivolte al popolo, quindi tornare all'antico modo di celebrare. Di fronte a questo travisamento, per un certo tempo ho pensato di sopprimere questo capitolo di appena 9 pagine sulle circa 200 di quel volume, non lo spirito della liturgia, per poter finalmente ricondurre la discussione sull'argomento essenziale che mi interessava e continua ad interessarmi nel libro. Questo sarebbe stato possibile tanto più facilmente in quanto nel frattempo sono stati pubblicati 2 eccellenti lavori nei quali la questione dell'orientamento della preghiera nella Chiesa del primo millennio è stata definitivamente chiarita in modo persuasivo. Penso all'importante opuscolo di Lang e in modo particolare al contributo di Hyde, dove in fondo il risultato che viene fuori da queste 2 pubblicazioni è proprio l'idea che sacerdote e popolo nella liturgia non si dovrebbero guardare reciprocamente, ma dovrebbero insieme guardare in su, guardare a Dio. E il guardarsi reciproco, aggiunge il Papa, è nata soltanto nell'epoca moderna, ma è sul piano scientifico e sul piano storico completamente estranea alla cristianità antica. Infatti sacerdote e popolo non rivolgono l'uno all'altro la loro preghiera, ma insieme la rivolgono all'unico Signore. Per questo durante la preghiera guardano nella stessa direzione, o verso oriente, sapete che le chiese dei primi secoli fino al VI, VII secolo erano tutte costruite, e c'è anche la parola italiana, no? Orientare deriva da oriente, dove nasce il sole, quindi verso est, simbolo del Signore, no, che deve venire, perché è dall'Oriente che viene il Signore, che ritorna alla fine dei tempi, o, dove questo non fosse possibile, verso un'immagine di Cristo sull'abside, verso una croce. Nelle chiese bizantine, nelle chiese orientali, ricorderete a Ravenna, il grande uomo reale in Sicilia, no? O nell'Oriente, tanti di noi siamo stati nei viaggi in queste zone, abbiamo visto quasi sempre nel catino dell'abside delle chiese il Cristo, popolo e sacerdote, stando lui all'altare, il popolo nella navata, no? Guardano tutti al Cristo. Oppure, ecco, verso una croce o semplicemente verso l'alto. Intanto sta facendosi strada sempre più la proposta da me fatta alla fine del relativo capitolo in quel mio libro di non modificare le strutture, ma più semplicemente porre al centro dell'altare la croce alla quale guardano insieme sacerdoti e fedeli, per lasciarsi così condurre verso il Signore che tutti insieme preghiamo e che tutti attendiamo. Ecco, mi fermo qui nella sua introduzione, è stata una delle polemiche degli anni scorsi, no? Sapete che in tutte le chiese abbiamo quello squallore degli altari mobili, perché è veramente uno squallore, l'altare andrebbe secondo le norme liturgiche fatto di marmo o di pietra, consacrato e reso fisso, mentre adesso basta un coro gospel qualunque che ti sbaracca l'altare, e quindi questo è un sacrilegio dal punto di vista liturgico. Coro gospel vuol dire qualunque coro, intendiamoci, non faccio riferimenti a nessuno, ma è triste vedere un altare che balla, non è liturgicamente bello che l'altare venga spostato in base a uno spettacolo che si crea. L'altare è Cristo, l'altare è consacrato. Quando è fisso non si può consacrare un altare mobile, quindi i nostri altari che abbiamo nelle nostre due chiese non sono altari consacrati, perché non sono altari consacrabili. Una delle norme è che l'altare, per essere consacrato, deve essere fisso e quindi non lo si può spostare, no? Ma c'è ovviamente una motivazione che accennavo, insomma, l'altare è visto come il luogo di Cristo stesso, quindi è insieme al tabernacolo uno dei luoghi più sacri della Chiesa. La riforma liturgica, che ha un suo significato, per carità, del Vaticano II, però ha lasciato una situazione irrisolta, e nella maggioranza delle chiese ci sono altari di tutti i tipi, a volte altari da merendina più che da celebrazione liturgica. Altari di legno, altari piccoli, altari bruttini anche, no? Altari fragili, ecco. E gli altari di un tempo sono resi spogli, in molte chiese, anche da noi in Duomo, no? L'altare ufficiale, l'altare consacrato è abbandonato, quindi non ci siamo, cioè, senza fare i cavillosi, però è una situazione intermedia che va risolta. La soluzione ideale sarebbe quella di rimettere al centro l'altare fisso, eventualmente togliere quello che potrebbe essere sovrabbondante, ma ricelebrare sull'altare fisso, sull'altare consacrato, sull'altare di pietra o di marmo. Vedremo se questo Papa avrà la forza, ma non credo che ce l'abbia, di rimettere le cose a posto, perché sono talmente varie le situazioni nelle nostre chiese che qualunque gesto che può fare il Papa per rimettere ordine in questa materia è contestato da una baraonda di liturgisti che in qualche modo impediscono di mettere davvero un po' di ordine in questa materia. Ripeto, l'ideale sarebbe come il Duomo di Milano, dove hanno fatto un altare moderno, ma come l'altare delle antiche basiliche, come c'è a San Pietro a Roma. San Pietro a Roma non è successo nulla, vedete, l'altare era lì, fermo, prima si celebrava di là, adesso si celebra di qui, ma l'altare è lì, è in mezzo, perché lì è il posto giusto, Ecco, sarebbe come noi, no? Se dovessimo togliere tutto il marmo che c'è dietro l'altar maggiore e il celebrante di nuovo celebrare proprio sull'altare consacrato, anche se è un po' distante obiettivamente dalla navata dei fedeli, ma dopo i discorsi sono di altra natura. Insomma, qui abbiamo una piazzetta, perché voleva il nostro essere un duomo, il duomo aveva la piazzetta senatoria per le autorità, e quindi si è creato tra il presbiterio e la navata quella piazzetta che adesso noi utilizziamo come il luogo dell'altare, ma non è quello il luogo dell'altare, ecco. Bene, ritroviamo però di continuo, anche nell'omiletica, anche nel libro che ha fatto su Gesù, il primo, adesso dovrebbe uscire il secondo, la questione di Dio come questione centrale. La questione liturgica poi l'ha ribadita ancora il Papa nell'ultimo libro uscito in questi giorni, il libro intervista, no, che è stato presentato anche in televisione, dove di nuovo si pone la questione della liturgia. Mi permetto di leggere direttamente il testo delle risposte del Papa al giornalista tedesco Peter Seewald, che ha già fatto un libro anni fa con il cardinale, allora il cardinale Ratzinger. Domanda che fa il giornalista al Papa: una volta lei, con parole drammatiche, ha detto che il destino della fede e della Chiesa si decide nel rapporto con la liturgia. Un outsider potrebbe pensare, ma non è in fin dei conti una questione secondaria? Quali formule si utilizzino nella messa, quali posizioni si assumano, quali azioni si compiano? Domanda legittima, provocatoria, no? Ma la liturgia in fondo non è una questioncella rispetto a temi che sembrano molto più importanti? Risposta del Papa: la Chiesa diventa visibile agli uomini in molte cose, nella caritas, la carità, nei progetti missionari, ma il luogo nel quale se ne fa realmente maggiore esperienza come Chiesa è la liturgia. Quindi qui ribadisce, vedete, questo suo chiodo fisso che torna nelle sue pubblicazioni. Ed è giusto che sia così. In fondo, il senso della Chiesa è di permettere che ci volgiamo a Dio e di lasciare entrare Dio nel nostro mondo. La liturgia è l'atto nel quale crediamo che sia Lui a venire tra di noi, e noi lo possiamo addirittura quasi toccare. La liturgia è l'atto nel quale si compie l'essenziale, entriamo in contatto con Dio. Egli viene a noi e noi veniamo illuminati da Lui. In essa siamo ammaestrati, ci viene data forza in una duplice forma: da un lato ascoltando la sua parola, così che lo sentiamo veramente parlare, egli ci indica la strada da seguire; dall'altro per il fatto che lui stesso si dona a noi nel pane transustanziato. Naturalmente le parole possono essere diverse, differenti le posizioni del corpo. Per esempio, nella Chiesa orientale vi sono alcuni gesti diversi dai nostri. In India un identico gesto che abbiamo in comune ha in parte un altro significato, ma quello che conta è che al centro ci sia veramente la parola di Dio e la realtà del sacramento. Che Dio non venga da noi investigato nei pensieri e nelle parole in modo freddo ed esasperato, e che la liturgia non diventi un'autorappresentazione, cioè una celebrazione di noi stessi. Poi torneremo su questo concetto, perché è uno di quelli che anche nei suoi studi ricorre molto molto frequentemente. Domanda del giornalista: per questo la liturgia è qualcosa di dato, di prestabilito? Risposta: sì, non siamo noi a fare qualcosa, noi non mostriamo la nostra creatività, dunque tutto quello che sapremmo fare. La liturgia non è uno show, non è un teatro, non è uno spettacolo, ma trae la sua vita da un altro, con la maiuscola. Questo deve anche diventare evidente, per questo la forma liturgica prestabilita è così importante. Questa forma può essere riformata nello specifico, ma non è ogni volta producibile dalla comunità. Cioè non è che ogni volta il prete e la comunità possano inventarsi le forme liturgiche, poi nei suoi studi scientifici cita moltissimo l'Antico Testamento, ne vedremo se è il caso, se avremo il tempo, dove lui dimostra, basta che leggiate il libro del Levitico, con quanta minuzia Mosè e Aronne normavano tutta la ritualità dei sacrifici veterotestamentari, quindi nulla era lasciato al caso. E anche qui sotto ci sta uno spirito, che non siamo noi a fare la liturgia, ma è Dio che ce la consegna, sia pure attraverso ai responsabili della comunità. Come detto, si tratta non di produrre da sé, si tratta invece di uscire da sé per darsi a Lui e farsi toccare da Lui, con la certezza che sia Lui a venire in mezzo a noi e non siamo noi ad inventarci la strada verso di Lui. Quindi capite che c'è un problema di fede. Se fossimo noi a inventarci le strade, il rischio è quello dell'idolatria. C'è tutto uno studio sul vitello d'oro dentro ai testi scientifici di Ratzinger. Il vitello d'oro è stata la strada scelta dagli ebrei nel deserto per rappresentarsi la divinità, perché non ce la facevano ad avere una divinità senza volto. Quindi più che pensare subito all'idolatria, l'idolatria è stata una conseguenza. In realtà è stato un modo della comunità israelitica nel deserto di dare un volto, di dare un segno di questa divinità. E loro hanno scelto l'animale più nobile. Il vitello, l'ariete, il bue, eccetera, un animale nobile, lo stesso animale che veniva sacrificato poi nel Tempio di Gerusalemme, come il meno inadatto ad esprimere la potenza della divinità. Però, ecco, lì dice Ratzinger nei suoi studi, di per sé, ecco, quella esperienza del vitello d'oro la si può ripetere tutte le volte che anche noi nella liturgia ci inventiamo noi la forma per andare a Dio. Il rischio è di venire incontro a una nostra razionalizzazione, a un nostro desiderio, mentre in realtà l'abbandonarsi alla ritualità liturgica, quale è prescritta dalla Chiesa, che ovviamente ci studia sopra, quindi non ci dà un rito qualunque, bene, l'abbandono alla ritualità liturgica è uno dei modi per abbandonarci alla logica di Dio, non alla logica nostra. Non so se è chiaro l'idea, ma è importante. In questo senso, questo è importante anche per alcune considerazioni spicciole di carattere pastorale che faremo insieme subito dopo. In questo senso è importante non solo l'espressione, ma anche il carattere unitario di questa forma. Essa può variare nei diversi riti, ma deve sempre avere ciò che ci precede e che proviene dalla pienezza della fede della Chiesa, dalla pienezza della sua tradizione, dalla pienezza della sua vita, e non scaturisca semplicemente dalla moda del momento, o qui nei suoi libri dice magari dalla fantasia del celebrante, che a volte può essere ottima, ma qualche volta può essere molto fragile, molto soggettivistica, no? Significa, domanda, poi concludiamo, significa che dobbiamo restare allora nella passività, nel momento della liturgia? C'è tutta la polemica, sapete, no? Se la liturgia deve essere attiva o passiva, tutta la polemica su quella frasetta, adesso non sto lì a fare il peloso, perché peloso anche un giornalista mi pare della Sette, non sto lì a fare il peloso su queste questioni che potrebbero sembrare di lana caprina, ma è importante entrare dentro a queste questioni perché ci fanno comprendere il senso, ecco, della liturgia, il modo sia di celebrarla da parte di noi preti e sia di partecipare da parte di noi fedeli. Quando la Sacrosantum Concilium parla di fructuosa participatio, cioè i fedeli devono partecipare fruttuosamente alla liturgia, spesso si è intesa questa partecipazione fruttuosa come un modo di fare, per cui bisogna che i bambini cantino, che facciano l'alleluia delle candeline, perché se stanno fermi non partecipano, bisogna che l'assemblea si muova, bisogna che tutti cantino, anche gli stonati e le stonate, che sono tanti in tutte le comunità, cioè bisogna si è appiattita, no? La partecipazione al rito liturgico sul fare. Attenzione che questo è un modo non corretto di intendere la participazio. Perché? Perché chi di voi, ne riflettevamo anche in questi giorni, no? Chi di voi è stato in Russia o chi è andato a fare altre esperienze in San Pietro a Roma, ragionavamo in questi giorni con una negoziante qui vicino a noi ed era rimasta affascinata da un rito in latino di cui non capiva nulla, come noi a Mosca eravamo stati affascinati, no, da quelle liturgie slave per noi incomprensibili, in una lingua assolutamente però abbiamo partecipato. Quindi vuol dire che il concetto di partecipazione va affinato, non va banalizzato sul fare, anche l'ascoltare, no? Anche il contemplare, anche essere educati a contemplare, a far nulla, ma ad ascoltare e a vedere, anche quello è un partecipare, così come, e non cambio tema, così come nell'amore tra due fidanzati e nell'amore fra due sposi, non c'è soltanto il fare, ma metto da mangiare tutti i deta, stiri di camisi. C'è anche questo, ma nell'amore c'è anche il contemplare l'altro, c'è il momento del silenzio, c'è il momento dell'abbraccio, c'è il momento dell'intimità, dove magari non si fa nulla di particolare, ci si parla, ci si guarda, ci si vuol bene, quindi direi che è molto superficiale, no? Concepire l'attività soltanto nel senso di un fare. L'attività è umana quando abbraccia tutte le dimensioni della vita, quindi anche nella liturgia si fa anche ascoltando, anche contemplando, anche facendo un po' di silenzio. Le nostre liturgie l'hanno quasi smarrito il momento del silenzio, anche se le norme lo prescrivono, no? Anche brevissimi momenti di silenzio, ma sono ormai saltati, anche dopo il preghiamo è prescritto un momento di silenzio, ma il sacerdote attacca subito, si crede che sia tempo perso, tempo inutile, tempo sterile, quindi siamo un po' tutti con l'orologio in mano e quindi è evidente che le nostre liturgie attualmente hanno perso un po' di dimensione contemplativa. Non la si improvvisa, però certamente il fatto che si sia perduta è un impoverimento che ha reso molto sciatte e molto, a volte un po' meschinelle, ecco, tante nostre liturgie dove manca proprio il momento anche del bello, della contemplazione, a cui non è estranea il momento musicale, il momento dell'ascolto, il momento di un silenzio, il momento di un suono, suona l'organo e basta, bene, l'abbiamo rinnovato anche per questo, no? Che suoni l'organo e noi stiamo in silenzio ad ascoltare, la musica ci aiuta a uscire dalla banalità della vita quotidiana, insomma, il senso del bello lo dobbiamo allargare davvero a occhi che contemplano e a orecchie che ascoltano e non semplicemente appiattirlo sul fare, fare, fare. Questo efficientismo, no, tipico della cultura di oggi, alla fin fine impoverisce e ci isterilisce. Ecco. Bene, concludiamo con l'ultima risposta. Alla domanda, significa allora che dobbiamo restare passivi? Fa la domanda il giornalista al Papa, risponde no, perché proprio questa impostazione ci sfida a lasciarci trarre fuori da noi, dalla semplice situazione del momento, ad abbandonarci alla pienezza della fede, comprenderla, prenderne intimamente parte, conferendo alla celebrazione quella forma decorosa per la quale diventa bella e diventa una gioia. Questo è accaduto in misura particolare in Baviera, ad esempio, attraverso la grande fioritura della musica sacra, oppure attraverso l'esplosione di gioia nel rococò bavarese. È importante che al tutto si conferisca anche una forma bella, ma sempre al servizio di ciò che ci precede, cioè di ciò che viene prima, che non siamo noi a fare, insomma, e non invece come qualcosa che innanzitutto dovremmo fare noi. Mi pare che il concetto sia chiaro, no, a questo punto. Quindi la liturgia non è soltanto ciò che facciamo noi, ma è accogliere ciò che ci precede, quasi come un atto di fede di ciò che la Chiesa ci consegna, ma dietro la Chiesa è Dio che suggerisce a noi la forma del modo con cui adorarlo. Non siamo noi a deciderlo, perché se fossimo sempre noi, a parte che ci annoieremmo, ma poi il rischio è quello di seguire il nostro modo di adorare Dio e non invece di seguire il modo con cui Lui, Dio, vuole essere adorato da noi. Quindi l'accoglienza anche dalla ritualità obbedisce a questa logica. Bene, io stasera mi fermerei qui perché sono già 20 alle 10, quindi ci lasciamo un po' di tempo per qualche domanda, per qualche considerazione, rimandando poi la prosecuzione, faremo ancora una volta sulla questione della liturgia, sulla natura della liturgia, prendendo proprio dai suoi studi, perché ci sono alcune considerazioni abbastanza originali che vale la pena conoscere per evitare poi anche, qui entro subito nel piano pastorale, che anche qui quando ci mettiamo davanti ai problemi di oggi, ecco, il nostro rischio è quello di arricchire la liturgia di continui gesti che facciamo noi nella presunzione che più arricchiamo di gesti e più si partecipi. Questo è, bisogna fermarsi un attimo perché se fosse davvero così la liturgia, capite che dovremmo ogni domenica inventarci un rito nuovo, perché la domenica successiva è già vecchio, mentre in realtà la ripetitività obbedisce a un'altra logica, quello di predisporci noi a capire. È come la preghiera del Padre Nostro. La preghiera del Padre Nostro ce l'ha donata il Signore, E guardate che ogni volta noi sostituiamo, io qualche volta rido quando vado alle assemblee e ci sono delle preghiere lunghissime che facciamo anche noi preti, ne ho fatto anch'io una lunga col Santo Stefano, ma è uno proprio continuare a moltiplicare le preghiere. Perché? Perché ci accorgiamo alla fin fine che le preghiere bibliche sono le migliori, sono le preghiere che ci ha dato Dio e noi le accantoniamo e vogliamo sostituirne altre, perché evitare la ripetitività e per venire incontro alla creatività. E poi abbiamo delle preghiere che sono banali, banali, banali. Se invece noi dovessimo dire, e la diciamo tutte le domeniche, grazie a Dio, perché è prescritta dalla liturgia, il Padre Nostro, ma quello è inesauribile. Se noi lo meditiamo, se noi ci stiamo sopra un attimo ogni tanto, se noi facciamo un ritiro spirituale sul Padre Nostro, ci renderemo conto che è una preghiera grandiosa, dalle prime richieste fino all'ultima, liberaci dal maligno, ecco, è grandiosa, c'è veramente dentro tutto. Ma perché è grandiosa? Ce l'ha donata Gesù? Gesù non ci dà dei prodotti scadenti, no? Bene, allora vedete che dobbiamo metterci in questa logica, quindi quando si discute anche di liturgia e di pastorale liturgica, ecco, attenzione a non scivolare subito nella spettacolarizzazione, e un po' è necessario e occorre, per carità, però teniamo conto che la vera educazione alla liturgia sta nel rito stesso. Quanto meglio è celebrato quel rito lì che è prescritto, solennizziamo quello, non aggiungiamo continuamente cose a quello, per rendere quello insignificante, per dare significato ai gesti nostri, perché a quel punto davvero la liturgia scade. Quindi o ciò che noi aggiungiamo è in funzione di far capire meglio la struttura fondamentale della liturgia, o diversamente, ecco, il rischio di cadere in una sorta di autocelebrazione c'è. E il rischio di metterci della roba nostra, accantonando la strada, invece l'autostrada, insomma la strada maestra, il rischio c'è. Ma qui si apre tutto un capitolo sul quale è bene che parliate anche voi, che diciate anche voi un po' le impressioni che avete, no? che abbiamo un po' della liturgia di oggi, insomma, che è stata resa più semplice, ma non deve essere banalizzata. Quindi sempre la liturgia romana si è caratterizzata per la sua semplicità, tant'è che la migliore espressione della liturgia romana l'avete nelle abbazie benedettine, dove c'è una semplicità, direi una sobrietà, però è solenne, è una sobrietà solenne, perché con i loro canti, col loro incedere, con la loro calma, con il celebrante che quasi si spersonalizza, non fa il teatro, non fa l'attore, no? Ma il celebrante è una persona molto umile, che celebra a nome di tutti, ma tutto questo aiuta a dare solennità alla sobria celebrazione latina, che sempre ha caratterizzato in genere. Poi la celebrazione latina si è arricchita lungo i secoli anche di aspetti teatrali che hanno fatto il loro tempo, ma l'ossatura della celebrazione è quella. Ecco perché il Papa, ne parleremo la prossima volta, poi anche di questa questione, ha deciso di in qualche modo di rimettere in auge la forma straordinaria della messa, quella precedente all'attuale, col famoso documento Summorum Pontificum. Parte da un ragionamento che va ben oltre la liturgia ed è il ragionamento dalla tradizione della Chiesa. Cioè il Papa si è posto la domanda, ma le celebrazioni fino al Vaticano II, su cui la Chiesa ha pregato, con cui la Chiesa ha pregato, ma è possibile che d'un tratto le mettiamo in disparte, ne sostituiamo di nuove, con il rischio di mettere nel cassetto, no, tutto uno stile, un patrimonio anche liturgico, musicale, artistico, che per secoli è durato? Quindi Papa dice la forma ordinaria è quella del Vaticano II, la forma straordinaria potrebbe essere la liturgia che dal Concilio di Trento al Vaticano II è stata usata nella Chiesa. Noi oggi non abbiamo, per certi versi devo aggiungere grazie a Dio, questi problemi, però il fatto stesso che nella Chiesa possano esistere luoghi, monasteri, cattedrali, dove ogni tanto c'è anche una liturgia ufficiale, no? Diversa da quella un po' che celebriamo così alla spicciola noi, non è un male. Non è un male perché ci si rende conto che è una ricchezza che lungo i secoli lo Spirito Santo ha fatto nascere ed è veramente una bestemmia l'annullarlo. È davvero una bestemmia, che vuol dire che allora lo Spirito di Dio ha sbagliato per dei secoli, invece no. Si arricchisce, no? Lo Spirito Santo, la tradizione si arricchisce, ma si arricchisce su qualcosa che è nato prima, senza che l'arricchimento significhi annullamento di ciò che prima c'è stato. È tutto il discorso molto più ampio che noi faremo in uno dei nostri incontri sul Concilio Vaticano II, sull'idea di tradizione e il celebre discorso che ha fatto Benedetto XVI nel primo anno che era Papa alla Curia Romana sul Concilio Vaticano II. Rinnovamento, ma di che tipo? Nel senso della continuità o nel senso della rivoluzione? In che modo il Vaticano II ha rinnovato e in che modo il rinnovamento è concepibile nella Chiesa? La riforma. Cosa vuol dire, no? Cambiare tutto, annullare tutto quello che si è fatto prima o invece arricchire e andare avanti, tenendo per buono il fiume maestro che la Chiesa, lo Spirito Santo ha acceso lungo il corso dei secoli. Ma questa è una questione che vedremo in seguito. Bene, ci fermiamo qui, mancano 10 minuti. Se ci sono riflessioni, domande, così, chiarimenti, su questa primissima questione a cui abbiamo solo accennato, siamo introdotti stasera. Allora, qui per radio è già acceso, Don Davide? No.
Abbiamo ascoltato quando siamo andati in Russia i canti ortodossi, la loro liturgia, ma loro cantano delle ore, cioè il popolo, l'assemblea non partecipa, ascolta e basta.
Partecipa ascoltando.
Ascoltando, sì. Ecco, partecipa ascoltando.
Non è più bello anche partecipare cantando?
Certo. Da noi il popolo canta, la corale canta, la scuola cantorum canta. Ci sono momenti in cui tutto il popolo è invitato a cantare, altri momenti in cui è bene per certi canti che taccia l'assemblea, che ascolti una corale che canta bene e che canta senza stonare, che canta magari anche in polifonia, cosa che è difficile che possa fare il popolo, no? Quindi le modalità poi possono essere diverse, le modalità. L'importante è capire un po' la questione di fondo della liturgia, cioè ridare dignità, solennità, rivedendo un po' il concetto di modo di partecipare, rivedendo anche da parte di noi preti, il modo di celebrare. Tutto concorre, dallo stile, dal suono, dalle vesti liturgiche. Anche qui, no, siamo andati da un periodo in cui le vesti liturgiche erano preziosissime, le pianete del 700, le pianete del 600 fino all'800, adesso le vedete soltanto nei musei diocesani, esposte lì a far cosa? È una scempiaggine quella di lasciare dei paramenti del genere lì. Ma usateli ancora nella liturgia, ci sono, perché non usarli, no? Poi è venuto di moda una liturgia più semplice, e questo è anche positivo, con il rischio che diventi più sciatta, per cui abbiamo avuto una stagione di paramenti sciattissimi, pianete che usiamo anche noi nei giorni feriali, che costano 40 euro, quindi sono come le braghe cinesi del mercato qui, no? Come i tailleur che costano nulla, però mi domando se questo funziona anche con Dio, con la liturgia, quando nelle case di Casalmaggiore, tu sai bene, un bagno cosa costa oggi? Un bagno, cioè l'accesso. Quanto costa il minore oggi? 3, 4, 5 mila euro, non lo so. Ecco, per dire, no? Dopo abbiamo questi assurdi, no? Che per le nostre case facciamo di tutto e spendiamo, mentre per la liturgia dovremmo. Il santo curato d'Ars, pensate, che pure una persona che dava tutto ai poveri, ma tra le spese maggiori che faceva il santo curato d'Ars, a Lione andava nei negozi liturgici più belli a comperare i calici e le pianete più belle. Il santo curato d'Ars. Ecco il senso, cioè non facciamo mancare nulla ai poveri, ma non facciamo neanche mancare nulla a Dio, perché Dio ha diritto di abitare nella nostra casa. Certamente sarebbe un'esagerazione buttarci tutto sui vasi sacri e le suppellettili e maltrattare i poveri, ma se una persona è cristianamente formata deve avere posto nel suo cuore per Dio e per i poveri, per tutte e due, non ci deve essere opposizione.
La persona stessa quando uno viene a messa, specialmente d'estate.
Beh, questo fa parte della, come dire, dalla formazione, dalla maturità personale di ciascuno di noi. Certamente gli abiti sono uno dei segni, ma adesso stavo parlando proprio anche della componente della liturgia, a cui in questi anni abbiamo badato un po' poco, insomma, no? Perché a volte siamo davanti a suppellettili talmente misere, talmente scadenti, che davvero ci si domanda, ma possibile che, insomma, Dio debba proprio rimanere all'ultimo posto? È vero che l'importanza non è tutta lì, però a forza di dire che questo conta di meno, che conta di più il resto e l'altro, finiamo poi per trascurare anche l'altro, e la liturgia per un insieme di cose si è anche fortemente impoverita. Ecco, invece in realtà la liturgia è un atto solenne, per cui anche ciò che di bello abbiamo, insomma, quando viene un ospite in casa nostra, ma noi non tiriamo fuori il servizio di caffè migliore, ma insomma se lo facciamo tra di noi, perché non dovremmo farlo col buon Dio? Perché dovremmo dare le chicchere peggiori? Insomma, tutto qui, se ragionassimo con Dio un po' come ragioniamo tra di noi, probabilmente cambieremmo un po' stile, quindi usiamo col Signore le cose migliori che abbiamo. Facciamo anche qualche sacrificio, però le cose belle ci educano anche a considerare Dio come una realtà grande, ecco, senza diventare maniaci, per carità, però, ripeto, chi ha posto per Dio ha posto anche per i poveri, ecco, non sempre capita il contrario, non sempre.
perché in chiesa, a me capita a volte quando c'è un sacerdote che fa un'omelia e ha dei momenti di pausa, no? Tra un discorso e l'altro, e la gente, insomma, io ho avuto modo di osservare che la gente rimane un po' perplessa, mentre dentro di me ho detto è una cosa bellissima che ci sia una pausa tra un discorso e l'altro per dare la possibilità a chi ascolta di riflettere un attimo su quello che sta dicendo il sacerdote. Ecco, e invece noi, come giustamente ha detto prima, siamo frettolosi anche nella Santa Messa, perché secondo me non riusciamo oggi, ancora oggi, a capire veramente cos'è la Santa Messa. Io ho avuto una soddisfazione di assistere a una messa in Inghilterra, a rito cattolico, detta tutta in inglese, che io capivo niente perché io l'inglese non lo conosco, ma eravamo io, mio marito e mio figlio. Ma per noi è stata una gioia talmente grande a partecipare a questa messa, perché conoscendo i passaggi della messa, anche se non capisci la lingua, tu rimani attratto a quello che è l'essenziale, cioè che è Dio, che giustamente Don Alberto prima ha detto che è Dio che viene incontro a noi, non siamo noi che andiamo verso di Lui, perché Dio è sempre presente nella nostra vita. Quello che Dio vuole da noi è una risposta, cioè una risposta all'amore grande che Lui ci dà. Ecco, e giustamente rinnovare la liturgia, cioè anche negli altari consacrati, ritornando ad usare questi altari, sarebbe una cosa ottima per mio conto. Grazie.
Sì, è un insieme, cioè la liturgia, vedete, è un insieme di realtà, non è a senso, non è solo l'altare o solo l'omelia o solo, è un insieme di ritualità in cui la preoccupazione della Chiesa nella ritualità liturgica è che si dia spazio a Dio, che la sua parola, si sappia che è la sua parola, ecco allora l'ambone, ecco perché il lettore deve proclamare con un certo stile, non è un pezzo da giornale che va a leggere, è la parola di Dio. L'ambone è ambone perché la parola di quella parola lì ha una risonanza, ha un'autorevolezza che non hanno le altre parole umane. Quindi vedete, se noi leggessimo la liturgia in questa luce, dare a Dio il suo spazio, il suo peso. Quindi anche il fatto che il sacerdote si rivolga a Dio e non direttamente ai fedeli, non è una cosa così sciocca. Adesso noi, perché siamo abituati a celebrare così, non ci badiamo più, per carità, però provate a pensare che cosa vuol dire, no? Anche dal punto di vista umano, che il presidente di quell'assemblea lì, il sacerdote, anziché guardare in faccia al suo gregge, insieme guardiamo tutti, quindi è il pastore umano che alla testa del suo gregge dà lode a Dio, anche visivamente le cose funzionano un po' di più, quindi si parla di una riforma della riforma, cioè di una prima parte della liturgia della parola, la proclamazione, che si lascerebbe come adesso, poi dai riti della presentazione dell'offerta, tutto il canone, il prete torna a voltare le spalle al popolo, ma perché? Lui è il primo, è il comandante della nave, è il capopopolo che a nome di tutta l'assemblea si rivolge a Dio, quindi la cosa non è così sciocca. Poi il fatto stesso che nel primo millennio comunque, ma ben oltre il primo millennio, si è sempre celebrato in un certo modo, vuol dire che una ragione c'era. Poi a questo si è sostituita un'altra idea, bisogna vedere fino a che punto è teologica o soltanto sociologica, cioè che l'Eucaristia non è soltanto un sacrificio, che allora si giustifica la modalità precedente, non la preghiera a Dio, ma è una cena. Allora se è una cena si comprende anche la convivialità, quindi ha prevalso poi l'idea della convivialità, da qui l'idea del prete che guarda in faccia i commensali. Quindi c'è sotto un'altra idea, ripeto, che è altrettanto teologica, ma potrebbe correre il rischio di diventare soltanto sociologica. Ecco perché il Papa, se notate, almeno da 3 anni ha rimesso sull'altare la croce, che non c'era prima. Adesso sull'altare papale a Roma c'è la croce davanti, quindi il Papa ha davanti un segno e la gente che partecipa alla messa vede, sia pure rovesciata, ma vede tra sé e il celebrante c'è di mezzo la croce. Ecco, per cui si vorrebbe che ci si concentrasse sempre di più non sul celebrante, ma su Dio. Quindi l'idea che ci sta sotto è tutt'altro che peregrina, insomma. Poi lasciamo discutere un po' i liturgisti, ma poi lasciamo che i pastori decidano il da farsi, insomma.